pensare in grande. Narrazioni, distopie, utopie, personaggi e persone, dalla penna e dalla voce di Stefano Zampieri. Benvenuti al nuovo appuntamento con le voci di Mistrana. Questa settimana ascoltiamo la voce di un giovane avvocato. Il titolo è La cosa giusta da fare. Siamo di fronte a un dilemma. Un dilemma che viene narrato con l'intento anche di prendersi gioco, in fondo, delle pompose definizioni del bene e del male, delle idee metafisiche di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, delle grandi decisioni, delle decisioni morali, quelle di cui si riempiono la bocca tante persone comuni, filosofi, politici, eccetera. Decisioni che poi, messe alla prova della realtà, risultano sempre inadeguate e insufficienti. Resterebbe da chiarire se il protagonista abbia ragione o abbia torto, ma non sarò io a farlo. Lascio a decidere siano gli ascoltatori. Questo racconto non può che essere dedicato a Francesca. Buon ascolto. Viale Alberato era una via diritta, i platani scorrevano regolari dai finestrini. Ero solo in auto, ero concentrato. Ripassavo mentalmente tutta la strategia che avrei dovuto adottare. Non era una causa facile, non sapevo se sarei mai riuscito a convincere il giudice. Ma in fondo l'avvocato ci prova soltanto, chi rischia non è lui. Tutto quel che ha da perderci è l'immagine, magari il cliente, ma la parcella, quella si paga comunque. Che vinci o che perdi. Certo, l'avvocato che non vince le cause finisce per non avere più clienti, ma questa è un'altra storia. Io ne avevo abbastanza da considerarmi fortunato, ma restava il fatto che quella causa non la volevo proprio perdere, perché era una causa di giustizia. Se un prepotente cerca di approfittarsi di una povera signora anziana, è giusto che qualcuno intervenga a riportare un po' di giustizia in questo mondo. Era questo che pensavo in quel momento, perché si è trattato di un momento, una frazione di secondo, meno di un battito di ciglia. Un secondo che da allora vorrei volentieri cancellato dalla storia dell'universo. In fondo, ho sempre pensato, se si potesse annullare quella frazione di secondo, probabilmente nessuno se ne accorgerebbe, nessuno potrebbe lamentarsene, ma in compenso a me non sarebbe accaduto quello che invece è accaduto. Non c'era nessuno sulla strada in quel momento, veramente nessuno. Né davanti né dietro a me. La strada era sgombra e io correvo tranquillo. Non ero alterato, non ero drogato, non avevo bevuto, ero lucido. Non ero al cellulare, non stavo parlando, non ascoltavo nemmeno la musica. Stavo solo pensando fra me e me, stavo riflettendo sulla migliore conclusione di quella causa che mi stava tanto a cuore. Ma bastò un attimo e così dal nulla apparve un ciclista proprio di fronte a me e non lo vidi mai distintamente, un'ombra. Un'immagine che non si fissa sulla retina, un'apparizione, comparve così dal nulla e nulla potei fare. La macchina gli passò sopra con un botto e un gran rumore di metalli schiacciati. Quando mi resi conto dell'accaduto, fermai la macchina, guardai nello specchietto retrovisore. Per un momento pensai si trattasse di un grosso animale, un cane magari. Sarebbe stato spiacevole, certo, ma non quanto lo fu vedere che sul selciato era rimasta una bicicletta tutta contorta e un fagotto informe. Feci retromarcia, mi avvicinai e scesi dall'auto. Il fagotto era lì sulla strada, era immobile, come morto. Un vecchio, era vecchio, chissà, magari era ubriaco, magari un po' demente, magari non viaggiava sul bordo della strada, magari aveva sterzato proprio nel momento in cui passavo io con la mia macchina. Osservai quel fagotto di stracci e sangue. Non avevo il coraggio di toccarlo, era immobile, come morto, era lì, come una cosa morta, senza più vita. Non diverso da un mucchio di sassi e di ferri vecchi, una cosa morta, appunto. Mi guardai attentamente intorno, non c'era nessuno e quindi nessuno aveva visto niente. Certamente il vecchio era morto, io non potevo fare più nulla per lui, non avrei potuto in alcun modo riportarlo alla vita, non potevo restituirgli quello che aveva perso nello sfortunato incidente. Ora, pensai, lo sapevo bene cosa avrei dovuto fare, avrei dovuto chiamare qualcuno e spiegare l'accaduto e cercare di giustificarmi, lo sapevo benissimo, ma non lo feci. In fondo, non l'avevo certo fatto con intenzione, non avevo commesso nessuna imprudenza. Non avevo intimamente proprio nessuna colpa, lo sapevo benissimo. Ma allo stesso tempo sapevo bene come funzionano queste cose. Indagini, dichiarazioni, necessità di convincere la polizia stradale e poi il giudice, perché comunque c'è un morto e intanto mi avrebbero ritirato la patente e poi questa faccenda sarebbe andata avanti per mesi, anni, magari saltava fuori un qualche concorso di colpa e io mi sarei rovinato così senza averne intimamente, lo sapevo bene, nessuna colpa. Il saperlo dentro di sé, il provarlo agli altri ne passa, la mia vita in qualche modo ne sarebbe rimasta segnata e forse, per qualche motivo imprevedibile, rovinata. Non potevo mettere a rischio la mia intera esistenza per una frazione di secondo nella quale io non avevo in realtà davvero nessuna vera colpa. No, non aveva davvero senso che chiamassi la polizia in quel momento. Non si trattava di togliere un assassino dalla società, perché io non ero un assassino, piuttosto ero la vittima di un evento imprevedibile, nel quale se c'era una colpa era piuttosto quella del vecchio di avere sbandato e di aver invaso la carreggiata o qualcosa di simile. Non si trattava di evitare altri delitti, perché io ero un automobilista corretto. Una cosa simile non ti capita due volte nella vita. In fondo, se avessi denunciato l'incidente, non avrei fatto altro che ammettere una colpa che in realtà non avevo. E di questo ero, dentro di me, assolutamente certo. Non c'era né l'intenzione né un comportamento pericoloso che potesse giustificare l'accusa. Sapevo di non avere colpa. Ma tra il sapere e il dimostrare, il lavoro mi aveva chiarito bene la distanza. Magari quel fagotto informe aveva una famiglia che poteva permettersi un grande avvocato, di quelli che non perdono mai una causa e che riescono a dimostrare una colpa che quando non c'è. E la storia, ma anche la mia esperienza personale di avvocato, dice che è molto più facile dimostrare una colpa che difendersi da essa. Cosa fare allora? Qual era la cosa giusta da fare in quella situazione? Sapevo di non avere colpa e dunque la cosa giusta da fare era andarsene. Come se non fosse accaduto nulla, come se quella frazione di secondo maledetta non fosse veramente mai esistita. Tornai sui miei passi e rientrai in macchina dopo aver constatato che l'incidente non aveva provocato danni visibili al mezzo. Non c'era nessuno su quella strada, né davanti né dietro, e io me ne andai. Me ne andai pensando che il mondo non sarebbe cambiato per questo. Ma avevo fatto solo poche centinaia di metri che d'improvviso mi sovvenne una specie di rimorso. Certo, io non avevo colpa, lo sapevo benissimo, dentro di me ingiustizia sarebbe stata piuttosto quel che avrei dovuto subire se avessi denunciato l'incidente. Però, a quel punto una cosa doveva essere chiara, non c'erano testimoni intorno, a meno che il fagotto insanguinato fosse ancora vivo. Qualche diabolico sentimento interno cominciò a solleticarmi, il solo che avrebbe potuto riconoscere la mia auto sarebbe stata la vittima se per caso fosse sopravvissuta, ma io l'avevo vista bene, non si muoveva, non respirava, non era altro che un sacco di carne e abiti in una pozza di sangue. Tutto vero, ma mi resi conto che non avevo accertato che fosse morto per davvero. E se magari fosse stato lì moribondo ma non morto, e di lì a poco fosse passato qualcuno e lo avesse soccorso, e si fosse scoperto che non era morto affatto e che poteva riprendersi e che poteva riconoscere l'auto dell'investitore? Tornai indietro sgommando sull'asfalto. Sulla strada c'ero solo io e il fagotto immobile in una pozza scura di sangue. Che fare? Qual era la cosa giusta da fare? L'unica che potesse davvero riportare la situazione al suo equilibrio naturale. Dovevo accertarmi che fosse morto. Ma era morto di sicuro e quindi passargli di nuovo sopra con le ruote dell'auto non significava fargli del male, perché di sicuro era già morto. Schivai il rottame della bicicletta e ripassai con l'auto sul corpo steso in mezzo alla strada. Poi, a marcia avanti, lo ripassai di nuovo lentamente. Sentii dei rumori come di un grumo di stoviglie che si rompessero. Mi fermai di nuovo. Sì, era morto, ne ero certo, davvero era morto. E quella era solo la cosa giusta da fare. Me ne andai rapidamente da quella strada orribile. Ero solo sulla strada, nessuno davanti né dietro. riprese a pensare alle strategie per garantire alla vecchietta che difendevo un processo che ristabilisse il suo diritto e facesse giustizia.